Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Professore di storia, un ottimo elemento.
Gino all'ultimo momento ha perso il posto. L'estate del 60 c'è il governo Tambroni, dei disordini a Reggio Emilia, 5 o 6 cittadini uccisi dalla polizia e Gino era triste. Trova una bella ragazza e se ne vanno in Sicilia, in un piccolo villaggio nel cuore del Mediterraneo. Il sole, l'amore, lo iodio, il corpo. Quando tornerà a Milano, alla fine del mese, avrà in tasca a malapena gli spiccioli per il filobus, ma anche un foglietto, sul quale ha scarabocchiato alcune note. Queste.
Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Arnaldo, possiamo dire, a volte ritornano, sì, questa è la seconda puntata di Nanni Moretti. Mi pare che lasciavamo senza Nanni Moretti, senza fare almeno due puntate. Abbiamo fatto due puntate su Lezioni di cioccolato. Dico, Caos Calmo forse 20, le merita, no?
20 puntate. 20.
Sì, no, ma infatti non ci fermeremo qui. Comunque,
non ci fermeremo qui,
sicuramente
minaccia.
Ci sarà un terzo capitolo anche della trilogia. Ecco. Non so se subito, la settimana prossima, o aspetteremo ancora un po'.
Io devo andare in ferie, quindi approfitta di quando vado in ferie.
Allora, appunto, questa seconda puntata che invece facciamo in diretta, l'altra era tutta più sintetizzata, più registrata.
C'è un motivo.
C'era un motivo esplicito, l'ho fatto apposta per non farti pagare.
Ecco.
Però questa volta, va bene, possiamo anche sentire i commenti di Francesco Franceschini su Nanni Moretti, perché oggi parliamo di Nanni Moretti.
Non è necessario.
Ma, appunto, l'altra volta abbiamo fatto pagare Nanni, quindi la gran parte della puntata in realtà era proprio l'intervista a Nanni tratta dalla conferenza stampa delle vie del cinema, per la quale forse avremmo potuto chiamare quella puntata anche Nanni Moretti.
Oddio, ci hai pensato stanotte?
Sì, è vero, ci ho pensato stanotte a questa. Oggi invece ascolteremo anche la voce ovviamente di Nanni, che parlerà anche di se stesso, però soprattutto parleremo di lui, quindi anzi volendo se potete anche...
Parleremo anche di
potete
lui.
Anche mandare dei messaggi se volete, visto che siamo in diretta al numero 347-4569-510 per dire la vostra su Caos Calmo o su Nanni Moretti, ripeto 347-4569-510, oppure se ci ascoltate in differita potete comunque commentare questa puntata sul nostro blog, che è www.radioadesso.it, e
Peste
dirci.
E corna.
Ci sono, pensa, molti siti dedicati a Nanni, tra l'altro noi ne abbiamo uno che è proprio fatto da un nostro amico, un nostro collaboratore dalla Sicilia, e tra l'altro lo trovate linkato proprio in questa puntata, anzi anche nell'altra, insomma nelle due puntate che abbiamo fatto, questa è la seconda, su Nanni, e tra l'altro si chiama Ecce Bombo, il verbo di Nanni Moretti, e ci sono tutte scene tratte da YouTube, tratte dai film. Oggi ne ascolteremo diverse, anche di scene tratte dai suoi film. Io nel frattempo sono andato a vedere Caos Calmo, Francesco.
Che com'è?
Mi è piaciuto molto.
Non mi sembri molto entusiasta.
No, nel senso, non è un film che ti convince pienamente, forse non ti trascina completamente, però secondo me è un bel film, solo che la famosa scena di sesso di cui tanto si parla, no? Secondo me è una delle più brutte del film, ma nel senso...
Com'era probabile? Tecnicamente parlando?
Sì, nel senso che è molto spinta, ma proprio abbastanza. Soltanto che io quando l'ho vista non riuscivo a far smettere di ridere, cioè, perché c'è Nanni che non è proprio credibile in una scena di sesso, per quanto voglio dire si dà da fare, slinguazza, se cala l'intanto, fa di tutto, però purtroppo ti dà proprio l'idea di uno che sta recitando, insomma, molto meccanica, capito? Adesso facciamo questo, adesso facciamo l'altro. E questo probabilmente proprio perché lui è forse un po' troppo moralista, quindi non c'aveva il coraggio di immedesimarsi troppo.
Un po' di pudore, un po' di pudore.
Sì, ma sai, una scena di sesso per farla bene devi proprio crederci, no? Ora non dico che bisogna fare cose estreme come Intimacy, non so se tu l'hai visto,
no.
In cui praticamente il regista ha detto agli attori, vabbè, vi riprendo, voi fate
quello che vi pare.
Fate, proprio,
quello che viene in mente.
Però lì eravamo anche sull'orlo della pornografia, ma anche Ultimo Tango a Parigi, so che Bertolucci disse a Marlon Brando e Maria Schneider
faccia
che
lei
dovevano fare veramente. Quindi insomma, invece qui ecco, si vede che non fanno veramente. D'altra parte Nanni Moretti è un grandissimo amico del marito di Isabella Ferrari, che tra l'altro ha recitato sia nel Caimano sia in Aprile, quindi capisco anche che l'imbarazzo di dover insomma sodomizzare la moglie di
la prossima volta amico. La farà col marito la scena, Nanni? Quindi c'è questa notizia in anteprima. Caos Calmo 2, c'è questa notizia in anteprima.
Comunque oggi ascolteremo appunto, oltre a Nanni, ancora dalle vie del cinema, questa volta non dalla conferenza stampa ma dall'incontro con il pubblico, parleremo di Nanni con due grandi attori che sono in qualche modo legati a lui, anche se in modo molto diverso. Uno è un po' l'alter ego, l'attore feticcio di Nanni, perché tutti i grandi registi hanno un attore feticcio, no? Fellini aveva Mastroianni e Nanni Moretti ha Silvio Orlando.
Che paragone, ragazzi.
E noi quindi ascolteremo Silvio Orlando, ascolteremo un'intervista a Silvio Orlando.
Ma
e poi
prima però
ascolteremo anche Glauco Mauri,
ecco.
Che invece è un grandissimo attore di teatro che di cinema ne ha fatto pochissimo, ma tra questo c'era Ecce Bombo, cioè il film di esordio.
Ma prima ancora di Glauco Mauri c'è il critico.
Prima ancora sentiremo ovviamente questa puntata, come la precedente, come è inevitabile per una puntata su Nanni, ascolteremo scene memorabili dai suoi film, quindi apriamo proprio con una scena in cui Nanni Moretti parla del suo rapporto con il cinema, perché poi questo è bello, questo non lo puoi negare, Francesco, di Nanni Moretti si può dire qualsiasi cosa, ma una cosa che gli va riconosciuta, al di là di tutto, al di là del carattere, al di là anche del valore artistico, che può piacere o non piacere, ma che è uno di quegli uomini di cinema innamorati del cinema, cioè Nanni è proprio uno che veramente il cinema gli piace. E quindi lui, oltre a essere, questo l'avevamo detto anche la settimana scorsa, regista, attore, sceneggiatore, produttore, distributore, esercente, nel senso appunto titolare anche di un cinema, e lui come esercente, cioè non è che sta lì come fanno tutti quelli che poi, no? Tanti artisti che aprono i locali, fanno la pizzeria, il ristorante, il cinema.
Lui fa solo la solo torta sacher.
Solo per fare i soldi. Sì. Invece Nanni, cioè anche come esercente, anche come direttore del cinema sacher, poi ci ha fatto la parodia Fiorello, è uno che veramente ci crede pienamente. Quindi in questo episodio che stiamo per ascoltare, tratto da Caro Diario, c'è appunto Nanni Moretti che Nanni Moretti spettatore, quindi lui che va al cinema a vedere un film, dopodiché si domanda chi è che, quale critico aveva parlato bene di questo film che ascolteremo.
Io l'ho visto anche su Parla con lei leggere un brano del libro di Moccia in modo abbastanza surreale, non so se l'hai visto.
No, non l'ho visto, però ce l'ho registrato, lo devo ancora vedere.
Era notevole. Allora, questo è il critico.
Dopo appunto ascolteremo subito di seguito Silvio Grando, che dicevamo l'attore feticcio di Nanni Moretti, ne parleremo anche con lui, però ve lo anticipo, insomma, Silvio Grando ha debuttato praticamente al cinema con Nanni.
Al quale ti ricordo, tu hai chiesto l'intervista e lui te l'ha negata.
Sì, quando stava girando La stanza del figlio.
Io mi ricordo dopo, invece, tutto, mi ricordo
la prima
tutto.
Volta sì, invece la seconda volta appunto me l'ha concessa, infatti eccola, insomma, ce
hai
l'abbiamo.
Cambiato idea su Silvio
ce l'abbiamo, sì, un po' cambiato perché me l'ha concessa
che se no avresti detto peste e cose.
No, perché la seconda volta appunto, no, dopo ho capito che forse quella volta che me l'ha negata veramente era molto impegnato, perché invece dopo è stato molto disponibile, poi lo sentiamo, insomma.
Va bene, andiamo con il critico e poi
tra l'altro pensa che Silvio Grando è anche il presentatore del Sacher Festival, quindi lui proprio fa tutto con Nanni.
Va a comprare anche la farina per fare la torta, ho capito.
Probabile. Probabile, se si fa con la
cosa è tartaglio? Fuori 50 dollari è andata al diavolo. Ecco le tue città.
Per alcune ore vago per la città, cercando di ricordarmi chi aveva parlato bene di questo film. Io avevo letto una recensione su un giornale, avevo letto qualcosa di positivo su Henry. Improvvisamente mi viene in mente, trovo l'articolo e lo voglio proprio copiare sul mio diario. Eccolo qua. Henry uccide la gente, ma è quasi un buono. Di poche parole, contano i fatti. Invece il suo amico Otis è una carogna. Henry vive una pazzesca solidarietà con le sue vittime. È un principe sangue blu dell'annientamento e promette una morte pietosa. Otis no. Il regista risveglia il suo pubblico in un incubo ancora peggiore con una doccia finale di splatter. Occhi infilzati, carne martoriata. L'abominio. Henry è forse il primo a violare e vilipendere con tale lucidità la filosofia criminale dei lombrosiani di Hollywood. Ecco. Penso, ma chi scrive queste cose non è che la sera, magari prima di addormentarsi, ha un momento di rimorso? Ma quando è cominciato? Quando è cominciato tutto questo?
Non lo so.
Eh? Forse quando hai scritto quel film coreano, era un melodramma in costume, vestiti e soprattutto cappelli deliranti e super femminista, fiammeggiante e demoniaco? Girato come fosse un trip alla Spielberg, entrato nei ritmi e negli spazi futuristi. E c'è poi il pasto nudo di Cronenberg, puro pus underground ad alto costo, un vero cult movie. Non è che le donne per Jonathan Demme siano migliori, o equivalgano solo a quello che per Lin Piao erano i proletari e i sottoproletari dei 3.000 cerchianti. Ma è certo che solo le sue donne hanno la stoffa per sostenere dalla parte giusta la guerra dell'immaginario reparto operazioni chirurgiche. E infatti, prima che Lula e Sailor si riabbracciano in happy end sussurrando Love Me Tender, fioccheranno altri anni da per Sailor. Voleranno teste umane frantumate, cani randagi acchiapperanno mani mozzate, fumeranno in bella vista centinaia di sigarette cool, merit.
Tutta la sua carriera è stata costellata, diciamo, da Nanni Moretti, che è stato, no, una figura che ha puntellato tutti forse i momenti cruciali della sua vita d'attore, a cominciare dal primo film, no? Era il primo film.
Sì, è il secondo in realtà, il primo film che è stato notato, un primo film importante, perché il primo era con Gabriele Salvatores, si chiamava Kamikaze,
Kamikaze,
eh. Però beh, cioè, non è un film che è riuscito, cioè non è stato il film che ha acceso il famoso riflettore su Salvatores, è successo poi più in là. E invece Nanni già era Nanni Moretti, insomma.
Lei quel periodo era popolare come comico televisivo. Come mai Nanni Moretti, regista snob per eccellenza, aveva scelto un personaggio che veniva dalla televisione per un ruolo poi molto importante di quel film? Come nacque questo rapporto? Come vi siete conosciuti?
Perché non è uno snob, semplicemente va in giro, mi ha visto a teatro, proprio nello spettacolo teatrale da cui era tratto Comedians, oppure ha tratto Kamikaze, si chiama Comedians, mi ha visto là, gli sono piaciuto, l'ho impressionato in qualche modo, qualche miracolo è successo, e da quel momento insomma non ci siamo più mollati, anche perché poi forse ho capito alcuni passaggi essenziali del suo carattere, forse perché non entro in competizione, non c'è nessuna forma di competizione, anche se poi comunque c'è un'autonomia al di là della, insomma, della personalità straordinaria di Nanni, che comunque insomma, lascia poco spazio ad altro che non sia il suo mondo interiore. Però insomma sono entrato forse a far parte di quel mondo interiore, sono diventato un pezzo di quel mondo suo.
Vero, fra Walter Ego, per certi versi, poi ha fatto tutti i film da Palombello Rossi in poi, tranne Caro Diario, che però poi ha fatto al teatro, giusto? Cioè sì, avete fatto una cosa, l'unica esperienza teatrale di Nanni Moretti.
Sì, sì, l'abbiamo fatta con lo spettacolo precedente a questo, che era Edoardo al Curso, lo portavamo in giro così nelle pause, usando ed abusando delle luci dello spettacolo e della compagnia. E l'abbiamo fatto però poche volte, 5-6 volte. Tra l'altro cosa lui ha ripreso in questi giorni a Roma, un pezzo di quello spettacolo che era la prima parte, che era un diario suo. Sì,
è il quarto episodio non fatto di Caro Diario.
Sì, sì, il quarto episodio, questa figura di un regista che voleva piacere a tutti i costi a tutti. E ci riesce con tutti, facendo mediazioni di tutti i tipi, dicendo tutto al contrario di tutto, tranne un che non lo ama e non riuscirà mai a conquistarlo per tutta la vita. Questa è un po' la storiella dell'episodio cinematografico, poi non realizzato e poi realizzato a teatro. E credevamo che mi avevi chiesto, però
no, questo rapporto, poi ha fatto anche il famoso pasticcere della sfida.
Sì, in realtà poi io, se mi mettiamo assieme, tranne il Caimano ovviamente, poi ho come minutaggio dei film all'interno dei film della filmografia in anni minimo, insomma, ovviamente, perché prima
però sempre figure chiave in qualche modo, cioè sia nella stanza del figlio era una figura assolutamente chiave, e appunto dicevo in aprile addirittura il famoso pasticcere troschista, quindi attori, un primo alter ego già c'era.
Noi attori ragioniamo a pose, le pose erano pochissime sia in stanza del figlio che in Palombello, moltissime, perché anche se poi nel film magari non ci sono all'inizio e alla fine, però sono sempre stato lì per 3 mesi in Sicilia. Però insomma, sai, sì, effettivamente all'interno del film per lo svolgimento drammaturgico forse erano abbastanza importanti, però poi per me insomma erano partecipazioni.
A me ha colpito proprio che nel film che era in aprile, appunto questo finto di pasticcere schista sarebbe stato, se fosse stato fatto veramente, il primo film di Nanni Moretti in cui il protagonista non era Nanni Moretti, era Silvio Luando nel film. Quindi per certi versi ha quasi anticipato il Caimano, che è stato un film effervescente per certi modi.
Ci arriva, lui ha i suoi tempi. Io vedo il suo percorso, poi il percorso di una persona piena di dubbi, quindi una persona anche molto umile, perché spesso viene tacciato di essere un pazzo megalomane scatenato. In realtà questa sua così lavorio quasi annuale per girare un film nasce proprio da questa sua voglia di non manco di perfezionismo, di cercare di chiarirsi le idee che di partenza sono anche un po' confuse così.
E lui scolpisce piano piano, no? Proprio una tecnica di.
Sì, insomma, è un meccanismo anche magico, che poi fa sempre la stessa cosa per giornate intere, la differenza poi è difficile trovarla. Però che so, poi fino adesso ci ha avuto ragione lui, poi quando sbaglierà gli si potrà dire qualcosa, per il momento, insomma.
È un modo di lavorare che hanno pochi registi, forse Chaplin per certi versi lavorava con lui, nel senso a ispirarsi quasi allo stesso set, no? Vedevamo ieri il diario del Caimano in cui si vedono scene che cambiano mentre mano a mano che vengono girate.
Variazione. Lui in gergo cinematografico si dice si copre molto. Fa tante versioni di una stessa scena, diverse, quando poi ha assodato quella che è venuto un po' il risultato della cerca, stessa scena, di rifarla con un altro, così, delle piccole sfumature.
La cosa che mi ha colpito nella scelta del protagonista è che lei ha raccontato anche in televisione che è stata fatto un provino, che insomma ha quasi sofferto, nel senso che gli aveva detto addirittura se non lo fai tu non lo fa un altro attore.
C'è quell'ansia, prima, durante e dopo, che l'ansia che non abbandona mai gli attori da quando mettono il primo piede sulla prima scena, non l'abbandonerà mai. La domanda che ripeteranno per tutta la vita, tutte le sere, come sono andato, tutti ti dicono se è andato bene, poi c'è uno su mille che dice che è andato male, se è andato male tu credi che quello sia l'unico sincero, funziona così purtroppo, e quindi chiaramente fai un provino con Nanni, anche se insomma un po' avevo capito che non c'era, che non aveva fatto provini a nessun altro, quindi
però quasi inimmaginabile il Caimano senza Silvio Orlando, tutto sommato.
Però lui l'ha immaginato con un attore di cui non dirò mai l'identità, però insomma sì. Per un periodo gli ha attraversato.
Quindi le sue ansie erano motivate per certi anni.
Prima era una fase iniziale della lavorazione.
Ed è tutto sommato anche un cinema che entra, no?
Sì, non a tutti sicuramente, però insomma certo, però non gente, si rassegna un'idea di fare della nicchia lui, no? Questa è stata una delle cose importanti con l'incontro con lui, insomma, il fatto che essendo comunque un regista con una grande coerenza, con un grande spessore intellettuale, con la voglia di dire delle cose precise così nella sua maniera, di riuscire ad essere un personaggio di successo, cioè di cui Fiorello ti fa l'imitazione, quello è la cosa bella, questo spettacolo. Noi siamo stati a Roma
e questo era appunto Silvio Orlando con Arnaldo, che lo intervistava qualche tempo fa parlando ancora di Caos Calmo, perché tra un attimo ne ascolteremo anche un frammentino. Bisogna dire che è tratto, lo ricordiamo, dal romanzo di Sandro Veronesi.
Sì,
che
tra l'altro
io ho visto
vincere il premio Strega.
Vincere il premio Strega, francamente l'ho visto intervistato sulla 7 qualche sera fa e ha detto che quella scena famosa di sesso, che ovviamente è presente sul libro, gli occupa ben due capitoli, il che mi sembra un po' eccessivo, onestamente. E lui ha detto che ha giustificato questa cosa quasi pornografica, parole sue, per la volontà di scioccare un po' il pubblico. Beh, io credo che per scioccare il pubblico basti molto meno che due capitoli di sesso sfrenato.
Però se parli con Francesco Patrizi, che ha letto il libro, io non l'ho letto quindi non posso parlare, invece lui non ha ancora visto il film ma ha letto il libro, e ne parliamo proprio ieri sera, e questa scena in realtà sul libro ha una funzione ancora più marcata, più importante rispetto al film, proprio per lo svolgimento poi della trama.
Bene.
Silvio Orlando, che diciamo ha interpretato da...
Io ho sempre il sospetto che siano un po' commerciali queste operazioni.
Non lo so.
Ho il sospetto, ho detto, non la certezza.
Dicevo, Silvio Orlando, che ha interpretato tutti i film di Nanni Moretti, tranne Caro Diario, a partire da Palombella Rossa, è anche nel cast di Caos Calmo, tra l'altro, quindi interpreta anche un personaggio abbastanza importante in questo ultimo film. Ora invece sentiamo un altro attore che ha lavorato con Nanni Moretti, ma appunto siamo agli antipodi, cioè qui c'eravamo l'attore feticcio, è in qualche modo proprio scoperto dallo stesso Nanni, perché poi ricordiamoci che il grande successo di Silvio Orlando come attore drammatico arriva con Il Portaborse.
Perché lui faceva anche delle situation comedy,
sì,
a Mediaset,
Zanzibar faceva, sì, sì, faceva, sì, Zanzibar, faceva Emilio, cioè lui era un comico
leggero,
televisivo fondamentalmente, leggero, un cabarettista, e in realtà è stato, diciamo, sdoganato come attore drammatico e poi è diventato davvero un protagonista della scena del cinema italiano anni 90, forse il più grande protagonista.
Fatto
del cinema.
Fatto film anche con Salvatore, se non
con
sbaglio.
Tutti, ha lavorato con lui, addirittura appunto abbiamo ascoltato, ha debuttato con Salvatore, però poi ha fatto Sud, ma ha lavorato con tutti i grandi registi italiani, ha fatto forse alcuni dei film davvero più importanti
degli ultimi
15 anni. Okay. E il primo di questi è stato proprio Il Portaborse, che era prodotto da,
che non è
da
di Nanni Moretti, ma
no,
di Lucchetti.
Però era prodotto da Nanni Moretti, interpretato da Nanni Moretti e diretto da Lucchetti, quindi è stato comunque scoperto, possiamo dire, a tutti gli effetti da Nanni, che prima gli ha fatto fare il primo film importante con Paolo Bellarossa e poi l'ha trasformato.
Allora, sentiamo Arnaldo.
Il secondo attore, appunto, volevo dire, sì, invece era completamente diverso, perché al contrario è un attore, un grandissimo attore di teatro, ma che di cinema ne ha fatto pochissimo.
Che è Glauco Mauri.
È Glauco Mauri, che ha recitato con Nanni Moretti in Eccebombo, quindi nel film d'esordio di, okay, Nanni. E sentiamo come parla di Nanni Moretti Glauco Mauri.
Attaccato a Glauco Mauri c'è invece un pezzettino in cui Nanni dialoga con il pubblico.
Nanni parla di se stesso.
Nanni parla di se stesso con il pubblico di Narni, c'è una consonante in più.
Non è un grande artista, però è uno che si crede Dio, Bartali, la Callas, Michelangelo, e allora questa cosa mi ha lasciato un po'...
Adesso anche l'Oscar.
Non è possibile.
Però questo già a quei tempi era il primo film.
No, no, a quei tempi già allora, perché adesso uno dice, ma non è possibile, però voglio dire, è un grande professionista, io ho visto veramente macerarsi con un grande, quindi una grande stima, assolutamente, dico, non è che mia disistima. Ho avuto un rapporto un po' di questo genere, ecco, trovandomi di fronte a Dio, alla Madonna, alla Callas, a Bartali, a Michelangelo, non è che ho avuto un rapporto di grande comunicazione, ecco. Questo è stato il mio, pur essendo, ma
e poi un
gradevolissimo, per carità, non, ma soltanto non...
E poi era proprio nella fase iniziale,
sì, era il secondo film, sì, e infatti mi ricordo quando io, perché mi è venuto a trovare lui una domenica con un motorino, un sacchettino di plastica, e si è detto, ma ti interesserebbe fare un film? E lui aveva fatto solo così, sì, naturalmente non c'erano soldi, allora niente, ma l'ho fatto molto con la chiesa.
Lo conosceva già lui?
No,
non ce l'ho conosciuto.
No, non lo conoscevo.
E chiede se ha fatto, perché lui poi ha fatto un film in 8 mm.
Esatto, no, ma io l'ho visto, no, no, ma poi io quando ho letto il testo, si capiva subito che era una cosa che interessava. Poi era, allora ero molto più giovane anch'io, per carità, ma lui era proprio giovanissimo, sì, e mi faceva molto piacere. Nessuno sospettava allora che Nanni Moretti potesse diventare, no, quello che è diventato, essere. No, però appena l'ho incontrato ho avuto subito l'impressione di una persona con le palle, insomma, e allora, dopodiché non ho fatto cinema.
Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te. E scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sempre, e riderai, quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più, ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato l'illuso di sé. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai.
Io da quando ho cominciato a fare filmetti con il Super 8 sento parlare di crisi del cinema italiano, insomma non ci ho mai fatto molto caso, nel senso che è importante che non entri in crisi dentro di me la voglia di vedere cinema degli altri e di fare, di raccontare i miei film. Per ora è rimasta intatta questa curiosità di andare al cinema a vedere i film degli altri e la voglia di raccontare io le mie storie. E dicevo in maniera un po' così esagerata, fu accolto un film in Super 8, io sono autarchico, però non era quella certo la ricetta, insomma nell'anno in cui usciva molto bello, 900 di Bertolucci, nel 76, non è che la ricetta erano tanti filmetti in Super 8, insomma, che oltretutto era pure molto difficile da distribuire, da far vedere. Insomma, dopo così ho fatto questo film e c'è Bombo e mi ricordo benissimo così due proiezioni private, appunto il film doveva ancora uscire, non era uscito nei cinema, mi ricordo una in cui c'era una persona che aveva una trasmissione televisiva e disse no vabbè, ma questo però è un film da festival, non è un film da pubblico, è una. Poi un'altra proiezione privata col mio produttore, c'eravamo io, il montatore e il mio produttore, vedemmo questo film e lui mi disse alla fine della proiezione, no ma io gli voglio bene a questo film, come a quei figli un po' difficili, riusciti meno bene, così che bisogna seguire. E quindi io già parlavo di ragazzi così, che facevano un piccolo gruppo di autocoscienza maschile, che insomma ce n'erano pochi femminili, nessuno maschile, e allora dico vabbè, insomma questo film forse potrà interessare solo le persone vicine all'ambiente che io racconto nel film. Invece poi c'è stata una grande sorpresa, per cui persone lontane da questi personaggi, da questo mondo, lontane per età, lontane per esperienze culturali, lontane per classe sociale, e penso anche di, mi sembra di ricordare, anche lontane politicamente dai personaggi protagonisti del film. Ecco, poi invece ci fu un interesse e una, come dire, immedesimazione da parte di persone molto lontane da questo ambiente, che mi colpì insomma anche favorevolmente, nel senso che poi il cinema è questo, nel senso che ogni tanto succedono queste cose. E non mi aspettavo, appunto, non mi aspettavo assolutamente tutto questo, insomma, tutta questa clamore, questa immedesimazione, non solo giovanile, ecco, non solamente giovanile.
Se il film fosse rimasto, come dicevamo prima, usando un'espressione anacronistica rispetto al film, ma se Cebombo fosse rimasto un fenomeno di nicchia, tu avresti seriamente ripensato ad un futuro come cineasta? Che avresti fatto? Capisco che è una questione di vite parallele che non sono avvenute, per fortuna, sì, nel tuo caso.
Sì, insomma, allora non c'era la possibilità di fare film in video come oggi, no? che insomma ha i suoi aspetti positivi e negativi, nel senso che oggi con il video è possibile, il digitale eccetera, è possibile fare film a basso, anche a bassissimo costo, però è probabile che molte persone arrivino a fare film senza aver riflettuto sul mezzo espressivo che stanno usando, cioè nel senso che può dare l'impressione di essere facile da usare, no, il video. Ecco, quindi non c'era questa possibilità di fare così film con due lire. Ecco, se fosse andato molto male, beh, insomma, diciamo che gli anni successivi, insomma, sarebbero stati un po' più complicati. Ecco, grazie a questo successo ho potuto continuare a fare i miei film nel modo in cui volevo farli, con uno stile che cercava di essere personale, ecco.
Come nacque il titolo? Il bombo è un insetto, ma non credo che ci sia nessuna allusione.
No, mi dicevano che dalle parti di Corso Trieste a Roma c'era uno straccivendolo che passava urlando e c'è bombo. Ecco, e allora poi c'erano dei titoli alternativi, di cui uno spaventoso, che era "Sono stanco delle uova in tegamino". Non mi chiedere, sì, in realtà la genesi di questo titolo era perché io era una delle poche cose che sapevo fare, allora rimanevo da solo a Roma ad agosto, d'estate, avevo le uova al tegamino. Quindi uno dei titoli alternativi era "Sono stanco delle uova in tegamino", un altro era "Delirio d'agosto" e altri ce n'erano. E penso che se il film fosse andato male, la colpa sarebbe stata addebitata al titolo. Che brutto titolo, colpa del titolo se è andato male. E l'anno dopo ci fu un film che costò ancora meno del mio e che incassò ancora di più del mio, che fu Ratataplan di Nichetti. L'anno dopo ancora esordì Verdone e l'anno dopo ancora Troisi. Insomma, tra il 78 e l'81 ci furono così l'inizio, tutti questi inizi.
Un'apoteosi, una vera apoteosi per Gigio Cimino, il tocco gelido della sconfitta per Michele Apicella, che vuole salutare forse per l'ultima volta il pubblico che un tempo lo ha idolatrato.
Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda!
Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda! Pubblico di merda!
Ecco, abbiamo capito il concetto, possiamo anche sfumare.
Allora, questa scena tratta da Sogni d'Oro era ispirata tra l'altro a un match che lui aveva fatto con Monicelli in televisione, in cui si erano scontrati, e praticamente lui, tutta la scena, se non abbiamo ascoltato la parte finale, ma è appunto un match tra lui, Michele Apicella, l'alter ego, sappiamo che per la gran parte dei film di Nanni Moretti il personaggio si chiama Michele Apicella, che fa appunto un match televisivo con il suo rivale, che okay, è Cimino, che oggi sarebbe Muccino, se okay vogliamo, no? Anzi, a tal proposito, per par condicio, siccome siamo in par condicio,
sì,
Volevo dire che
secondi,
ecco, su Radio Adesso troverete l'intervista a Silvio Muccino, perché...
Ok, perfetto.
E okay, quindi niente, questo match televisivo in cui praticamente loro prima facevano una gara di insulti, poi facevano una cosa tipo Giochi senza frontiere, poi parlavano di sesso, appunto, e lui perdeva ovviamente, Nanni. Insomma, alla fine di questo match vince appunto Cimino, il suo rivale, e Nanni Moretti esprime il giudizio.
Ti devo
pubblico
chiudere, questo è Caos Calmo.
Però
Arnaldo torna la prossima settimana, non hai tempo.
Ciao papà.
Claudia.
Ciao, senti Pulce, io ti aspetto qui.
Sì, va bene.
Guarda, facciamo così, non mi muovo fino a che tu non esci. Resto qui.
Va bene, ciao.
Resto qui.
Sì, ho capito, ciao.
These are just a couple of my cravings. Everything it seems I like's a little bit stronger, a little bit thicker, a little bit harmful for me. If I should buy jelly beans.
Se io sto qui invece di stare in ufficio è perché in questo momento della fusione non me ne frega niente. Quella è la scuola di mia figlia e io voglio stare qui vicino a lei. Fine.
Suo fratello sta rischiando di diventare più famoso di lei.
Ma in che senso?
I paladini della scuola non è suo fratello.
Ho
Allora, dimmi quello della scuola.
Claudia!
Cioè, tu stai bene seduto tutto il giorno su una panchina davanti a una scuola?
Non sto seduto qui tutto il giorno. Mi muovo.
Ma la bambina come sta?
Esattamente la mamma, come è morta.
Quando è successo, era sola in casa con la figlia. Il marito neanche c'era.
E questa è una buona domanda, ragazzi. Talmente
come
buona...
Come sta la signora che hai salvato?
E tu che ne sai?
Non so.
Cosa è successo di preciso quando lei e suo fratello siete entrati in acqua?
Tu ti eri inventata questa storia della gita a Roccamare perché dovevamo guardare in faccia al trauma? Ora ci lasci da sole.
Maledetto pure tu che devo pensare al futuro di questo bambino. Devo affrontare la situazione con questo pezzo di merda.
Scusate se vi ho fatto aspettare così tanto. Poi mettetele tutti nel culo, per favore.
Claudia, andiamo.
Vai. Devi respirare, se soffri.
Per vincere doveva scegliere il modello cattolico.
E quale sarebbe?
La Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo.
E il terzo chi è?
Lo sappiamo tutti che fine fa il figlio, no?
Ma che gli dico io a Tierrico? Non ci ho capito un cazzo di quello che mi hai detto.